La cosa più importante della nostra vita è aver scelto la nostra parte. Teresa Mattei.
Stanno arrivando le sbarbine.
In sintesi,
tutto quello che le donne dicono,
pensano, fanno
e che avreste sempre voluto origliare.
Teresa Mattei, donna, attivista, partigiana, la più giovane deputata all'Assemblea Costituente, che nei primissimi passi della Repubblica Italiana scrisse la nostra Costituzione. Teresa Mattei nasce a Genova il 1 febbraio del 1921 e trascorre l'infanzia tra Varese e Milano. La famiglia è impegnata politicamente. Il padre Ugo è un avvocato antifascista e dirigente del Partito d'Azione, mentre il fratello Gianfranco Mattei, docente ordinario di chimica al Politecnico di Milano, è iscritto dal 1942 al Partito Comunista Italiano insieme alla stessa Teresa ed è un importante esponente dei GAP a Roma. Il fratello Gianfranco era il responsabile della produzione di esplosivi. Nel 1933 il padre trasferisce la famiglia a Bagno a Ripoli. Nel 1938, in seconda liceo, Teresa viene espulsa da tutte le scuole del regno perché contesta le leggi razziali fasciste in pubblico, litigando con un docente. Quindi prende la maturità come privatista e lo stesso anno si iscrive a Lettere e Filosofia. Il 10 giugno del 1940, in occasione della dichiarazione di guerra, organizza la prima manifestazione in Italia contro il conflitto, in piazza San Marco a Firenze. Nel 1943 aderisce al PC e diventa staffetta partigiana con lo pseudonimo di Chicchi. Si laurea in filosofia presso l'Università di Firenze nel 1944. Facciamo un passo indietro però. Nel 1940 il fratello Gianfranco, dopo la cattura per una delazione, si toglie la vita nella cella della prigione di Via Tasso a Roma, impiccandosi con la cintura dei pantaloni per non cedere alle torture inflittegli per tentare di rivelare i nomi dei suoi compagni. Si uccise per non farlo mai. Teresa, che inizialmente aveva iniziato la sua carriera di partigiana come staffetta, fonda i gruppi di difesa delle donne di Firenze e finisce la guerra di liberazione con il grado di comandante di compagnia. Durante una delle azioni, purtroppo viene catturata dai tedeschi e pagò cara, veramente cara, come tante altre donne, sul suo corpo quello che è il peso della lotta antifascista. Infatti, pur resistendo alle atroci violenze e ad uno stupro di gruppo, è stata fatta prigioniera e fu salvata dalla fucilazione per opera di un gerarca fascista che sostenne: «Una così brava ragazza non può essere una partigiana», essendo di nuovo violata dal pregiudizio maschile, intraprendendo ancora una volta la sua lotta di donna per resistere. La sua vita nella resistenza ispirerà l'episodio fiorentino del film Paesà di Roberto Rossellini. In quegli anni, però, la nostra Teresa conosce Bruno Sanguinetti, comandante della divisione giovanile del Partito Comunista Clandestino, il Fronte della Gioventù, nonché suo futuro marito. Vicino ai GAP, i gruppi di azione patriottica, Teresa aiuterà il compagno ad individuare Giovanni Gentile, filosofo vicino alle posizioni del partito fascista, nonché suo stesso professore, il quale poi verrà ucciso. Terminata la guerra ed eletta l'Assemblea Costituente con il PC, Teresa, con i suoi 25 anni, è la più giovane deputata nell'aula. Tra i suoi costrutti, l'introduzione della mimosa come simbolo dell'8 marzo e la firma dell'articolo 3 della Costituzione. Nel 2004, insieme al figlio Rocco, partecipa con i ragazzi delle scuole della provincia di Pisa al pellegrinaggio dell'Associazione Nazionale Ex Deportati ai campi di sterminio in Germania e pronuncia un importante discorso a più di 200.000 ragazzi di tutta Europa, a Muntianz. È qui l'urlo silenzioso di tutti i morti che sono stati determinati dal fascismo, dalla guerra, dalle ingiustizie. Possono essere il nostro urlo, un urlo di pace, ma anche di costruzione di una società nuova. Non possiamo vivere in una società vecchia con delle basi vecchie. E le basi nuove, ragazzi, siete voi. Muore quindi nel 2013 Ausiliano, a 92 anni. Al momento del decesso era l'ultima donna vivente tra quelle che erano state elette all'Assemblea Costituente.
Momenti di passione, giornate di dolore, ti scrivo, cara mamma, domani c'è l'azione.
Stralcio tratto dall'Enciclopedia delle Donne, a cura di Giancarla Codregnani. Kiki è un nome che suggerisce giochi infantili, coccole materne, un fumetto per bambine. Evoca tutto fuorché la guerra. Invece, questo è stato il nome di battaglia di Teresa Mattei, capitana di compagnia nella Resistenza, eletta all'Assemblea Costituente, che le cronache tramandano come la cocchetta di Terracini, la signora tanto per bene, che sembrava una democristiana, la ragazzina di Montecitorio, che fece contento Togliatti per la prima come prima segretaria d'aula perché era comunista. Quando si è saputo della sua scomparsa il 12 marzo del 2013, la stampa ha rievocato quasi solo la sua invenzione della mimosa come simbolo per la festa delle donne. In realtà fu una donna determinata, sempre, sempre in conflitto con le istituzioni, forse anche con se stessa, e si spese per dare senso a politiche che valorizzassero la soggettività della vita quotidiana, anche nelle istituzioni. Kiki era stata una dura, educata all'antifascismo. Già al liceo si fece conoscere per aver protestato contro l'insegnante che aveva elogiato le leggi razziali. Ancora adolescente andò a Nizza per portare a casa Rosselli un contributo degli amici fiorentini raccolti in collaborazione con suo padre. A Mantova, dove si era recata per portare la sua presenza a un incontro con Don Mazzorali, venne arrestata. In cella, a contatto con le prostitute, scoprì la piaga sociale che Lina Merlin avrebbe affrontato nel nuovo Parlamento. Ardita come un uomo, divenne insieme comunista e partigiana. Ardita come una donna, dopo la morte del fratello, suicida in carcere per non tradire sotto tortura, a Perugia fu imprigionata dai nazisti e subì le violenze che i guerrieri impongono alle donne. Quando Firenze fu liberata, raccontò di essere stata lei ad indicare ai gappisti la figura del filosofo e suo professore Giovanni Gentili. La violenza del fascismo aveva insegnato la crudeltà della logica amico-nemico ad una donna conosciuta non solo per il rigore dei principi, ma per la dolcezza degli affetti. Da costituente imparò che anche per i compagni le donne stanno al loro posto. Non fu infatti una femminista anti-litteram. Per la sua generazione la lotta di liberazione, nessuna resistenza sarebbe potuta essere tale senza le donne, era stato il primo trampolino per una parità rimasta incompiuta. Le donne non erano ancora cittadine perché non potevano acquisire una parte di quella sovranità che spettava a tutti, anche se in guerra avevano guidato treni, fatto le postine. Finita la guerra, erano state rimandate a casa. Divenne infatti scomoda al suo stesso partito per essersi rifiutata di adeguare la propria vita di donna agli ordini di un PC moralista e bigotto. Nell'inverno del 1947 era rimasta incinta dalla relazione con un uomo sposato e, Togliatti, aveva deciso che l'imponente doveva abortire. E non fu la sola donna a cui venne imposta questa scelta. Teresa però reagì. Le ragazze madri in Parlamento non sono rappresentate, dunque le rappresento io. La situazione fu poi regolarizzata all'estero con un espediente, ma Teresa non perdonò. La maledetta anarchica, come la chiamava Togliatti, ubbedì, ma non accettò passivamente l'imposizione al voto a favore dell'inserimento dei patti lateranensi nella Costituzione, articolo 7. Per questo rifiutò di candidarsi alle elezioni del 18 aprile del 1948. Per Teresa era diventato impossibile mantenere la fiducia nel comunismo sovietico soltanto perché i compagni italiani erano fedeli alla democrazia. Che Stalin fosse un dittatore lo pensavano in molti, ma sono stata io la prima all'interno del PC a denunciare le degenerazioni. Così poi venne anche l'espulsione dal PG e la più giovane delle madri della Costituzione scomparve dall'ufficialità della scena politica italiana. La sua vita è sempre stata quella libera della coscienza e che l'ha accompagnata dalla politica istituzionale all'attenzione per i problemi dell'infanzia, nel coinvolgimento che anche ai più piccoli si debba insegnare come cercare insieme le vie giuste e capire gli altri. Resta vedova, si risposò ed ebbe altri figli. Visse con discrezione la sua vita privata, naturalmente ma con riserbo, anche quando affrontò i gravi lutti familiari. Attenta all'impatto dei linguaggi audiovisivi sulle giovani generazioni, si impegnò in progetti che mantenevano insieme cinema e scuola. Attivisti visuali, come anche Bruno Munari, e con l'idea più ampia di comunicazione culturale collaborarono con lei, dando vita al progetto Radio Bambina. continuò l'impegno politico come indipendente per le donne a difesa della Costituzione. Propose l'integrazione dell'articolo 3 al comma pari dignità di tutti, bambini compresi. La sua attenzione ai bambini e a quelli che restano bambini nello spirito, per quella tensione utopistica che i suoi compagni non riuscirono a sentire come componente determinante del futuro. Fare politica, infatti, significava anche affidarla alle generazioni che crescere, portatrici delle potenzialità umane che non abbiamo quasi mai incoraggiato di far sviluppare. Era il suo credo.
Viviamo distenti e di patimenti,
Teresa Mattei e la Costituzione. Teresa Mattei, detta Teresita, madre costituente dell'Italia repubblicana, a lei si deve l'introduzione della locuzione di fatto del comma 2 dell'articolo 3 della Costituzione, che recita così: è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano, di fatto, la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'affettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Quel di fatto l'ho fatto mettere io e sono orgogliosa di quelle due paroline che ho fatto includere, perché se era una proclamazione un po' retorica non serviva a nulla, ma di fatto, quel di fatto, voleva dire il nostro contributo di giovani comunisti allora alla concretezza delle leggi, a quello che noi volevamo che di fatto succedesse in Italia. Questo dice Teresa Mattei in un discorso nel 20 aprile di 20 anni fa a Cenestello Balsamo per l'anniversario della liberazione, ricordando il suo contributo da giovane donna all'Assemblea Costituente e il suo ruolo per la definitiva scrittura dell'articolo 3. L'articolo 3 che attribuisce alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli socio-economici che sono un limite non solo formale ma appunto anche sostanziale della libertà e all'uguaglianza dei cittadini. Teresa Mattei e l'8 marzo. L'usanza di regalare fiori per la festa della donna è diffusa in tutto il mondo, ma la tradizione di regalare mimose l'8 marzo è tutta italiana ed è legata ad alcuni deputati dell'Assemblea Costituente. Poco celebrata dal fascismo, fino agli anni 70 la festa era legata al Partito Socialista e alla sinistra. È infatti celebrata per la prima volta nel 1946 su iniziativa del PCI e dell'UDI, l'Unione Donne Italiane. Stando ai racconti dell'epoca, Luigi Longo, vice segretario del PCI, si fa promotore dell'idea di regalare alle donne la violetta, fiore dalla lunga tradizione nella storia della sinistra europea. Facciamo come in Francia, dove l'8 marzo offrono mughetti e violette alle compagne. Alcuni dirigenti del suo stesso partito, tra cui Teresa Mattei, si oppongono poiché la violetta è un fiore molto costoso e difficile da trovare, soprattutto in un paese come l'Italia, che dopo la guerra versa in gravi difficoltà economiche. È proprio Teresa Mattei, insieme a Rita Montagnana e a Teresa Noce, a proporre una valida alternativa, la mimosa, un fiore meno costoso e facile da trovare in tutte le campagne italiane. Per avvalorare la sua idea, come lei stessa ammette in un'intervista, si inventa una bella, ma inestimabile leggenda cinese, secondo la cui la mimosa rappresenta il calore della famiglia e la gentilezza della donna. L'idea piace a tutti, tranne alle donne socialiste, le quali preferirebbero l'orchidea. Molti anni dopo, Teresa Mattei racconterà in un'intervista che la mimosa era il fiore che i partigiani regalavano alle staffette. Mi ricorda la lotta sulle montagne e poteva essere raccolto a mazzi e gratuitamente. La festa della donna non sarà popolare come lo è oggi fino agli anni 70, eppure l'iniziativa di Teresa Mattei avrà subito successo, arrivando fino ai nostri giorni e diventando ben presto il simbolo attraverso cui le donne reclamano a ragione diritti ed equità. Teresa Mattei e Radio Bambina. Teresa Mattei, fondatrice della Lega del Ponsacco per il diritto dei bambini alla comunicazione, ha le idee chiare. Si parla tanto di Auditel e di telespettatori, ma non si dice mai che gli italiani che ascoltano la radio sono oltre 33 milioni, destinati ad aumentare, dati i continui abbonamenti allo schermo televisivo da parte di adulti e bambini, spiega Teresa Mattei. Gli insegnanti sanno bene che ogni 5 anni si registra un deterioramento dell'espressione verbale dei bambini, che spesso usano gli slogan della TV per comunicare. Per questo stiamo lavorando da 2 anni al progetto di Radio Bambina, uno spazio orale dove far confluire tutte le informazioni che interessano la vita dei bambini. Radio Bambina andrà in onda una volta a settimana sulle modulazioni di frequenza di Punto Radio di Cascina, FM 91.1 su Cascina, FM 92.6 su Pisa e Provincia. E sarà la prima palestra del territorio nazionale dove i bambini avranno davvero diritto alla parola. Il progetto fa parte del progetto Infanzia, messo a punto dalla provincia di Pisa, sul rappresentato interesse di Teresa Mattei, alla prima conferenza provinciale sulla cultura nel 95, alla presenza della vicepresidente della regione toscana, Marilina Marcucci, che si dimostrò letteralmente entusiasta dell'idea. Oggi il progetto di Radio Bambina ha dato il proprio altro patronato lo stesso Presidente della Repubblica e il Presidente anche della Camera e perfino il Ministro della Pubblica Istruzione. Gli insegnanti impareranno a capire come usare il mezzo radiofonico per spiegare ai bambini ad esprimersi in modo giusto e opportuno, utilizzando tutti i mezzi a loro disposizione, innanzitutto le emozioni e la voce. I bambini sono un popolo che non ha diritto di parola, dice Mattei, ma con Radio Bambina la conquisteranno di nuovo. La radio sarà un ponte per ritrovare una cultura dimenticata, come quella musicale, a cui i bambini invece sono molto interessati. Teresa Mattei ci lascia il 12 marzo del 2013, pochi mesi prima di morire, in un suo ultimo intervento fece un appello ai giovani di oggi. Voi siete il nostro futuro, cercate di assomigliarci ma di essere meglio di noi, cercate di fare quello che noi non siamo riusciti a fare. Un'Italia fondata veramente sulla giustizia e sulla libertà. Con queste parole una donna che da partigiana aveva avuto il coraggio di offrire alla libertà e all'Italia la sua stessa vita, che ha dedicato tutto il suo tempo ed il suo impegno nel dopoguerra per rendere l'Italia un paese migliore, dimostrò ancora una volta di essere una sognatrice, di non aver mai smesso, neanche in tarda età, di sperare che il mondo potesse diventare finalmente giusto e libero, con quei fondamenti su cui aveva voluto fondare la nostra Repubblica. Avrebbe voluto infatti che nell'articolo 1 della Costituzione si dichiarasse: «L'Italia è una Repubblica fondata sulla giustizia e sulla libertà, non sul lavoro, come invece venne deciso durante l'Assemblea Costituente». Teresa Mattei, donna, attivista, partigiana, deputata, la più giovane, dell'Assemblea Costituente, instancabile paladina delle prime donne nell'UDI, Unione Donne Italiane.
Tenera di compassione.
necessità che rifugge il martirio, l'auto da fè non succube di ciò che si dice di qua sull'aldilà, potrà guardarlo in faccia per quello che è, quando arriverà. No.